buonasera a tutti. Allora, abbiamo cominciato il mese scorso questo così percorso di lezione intorno al tema. Il titolo era il versetto del Salmo: cos'è l'uomo perché te ne ricordi? Intorno al tema della riflessione sulla nostra comune umanità, un po' in correlazione al convegno di Firenze della Chiesa italiana e un po' perché il tema comunque ci interessava. A proposito di questo, per tutti coloro che non l'avessero visto, sul blog è segnalato il link, ma basta mettere le parole su Google, si trova. Consiglio veramente a tutti caldissimamente di leggere il discorso che il Papa ha fatto al convegno di Firenze, mettete discorso di Francesco al convegno di Firenze, e trovo personalmente uno dei discorsi tra i più significativi di questi 3 anni di pontificato, almeno ovviamente in relazione alla Chiesa italiana, non in relazione alla Chiesa universale, probabilmente ce ne sono altri più significativi, ma rispetto alla Chiesa italiana è proprio un discorso un po' pazzesco, con un po' il solito stile di Francesco. C'è un discorso breve, 2 paginette, si legge insomma velocemente, non richiede ore di lettura, un linguaggio molto lineare, quindi anche lì non pone complicate questioni di linguaggio, di comprensione, ma è molto interessante secondo me per tutti coloro che, come immagino molti di noi, hanno abitato in questi anni le chiese concrete, le parrocchie, le diocesi, le associazioni, eccetera, e hanno anche sentito più o meno direttamente nell'aria le scelte, i vescovi, cosa facevano, come si orientavano, l'azione cattolica, sì, no, cioè tutte queste questioni che hanno il progetto culturale, eccetera, che hanno attraversato la Chiesa italiana. È molto interessante perché con una capacità notevole questo discorso fa, come dire, un punto della storia degli ultimi 20 anni, un bilancio senza giudizio, cioè totalmente non moralistico, ma un bilancio reale, che si assume la responsabilità di dire alcune cose sì e altre no, alcune cose servono, altre non servono, senza per questo veramente avere il minimo tono di rimprovero, di giudizio, ma senza perdere in chiarezza, e dà anche 2 linee molto concrete rispetto al futuro. E devo dire un discorso proprio un po' speciale, che vale la pena. In particolare dice una frase che per tutti coloro che hanno girato intorno alle questioni dell'atrio, in particolare chi c'era quest'anno al seminario estivo, uno la legge e dice: ah beh, meno male, allora non siamo solo noi. Si è detto, diciamo, non so, non mi ricordo la parola testuale, che siamo in un'epoca di cambiamenti. Non è vero, siamo in un cambiamento di epoca, è diverso. Ecco, noi abbiamo detto, cioè io almeno ho reagito dicendo: ah, finalmente qualcuno l'ha detto. Qui il problema non è che cambiano alcune cosette, ma il problema è che siamo in un cambiamento d'epoca. Come tutti i cambiamenti d'epoca, ci si sente un po' confusi, non si capisce subito dove si deve andare, come succede nelle nostre biografie intorno ad alcuni passaggi, quando uno si rende conto che non è che deve solo fare degli aggiustamenti, ma cambia qualcosa di molto radicale nella sua vita, proprio cambiano degli elementi chiave. Non è che immediatamente uno ha chiaro come, dove, verso cosa, però deve prendere atto del cambiamento e provare a cercare la strada. E quindi insomma spero di essere stato abbastanza convincente e far venire voglia a chi non l'ha ancora letto di leggerlo. Non è distante ovviamente dai temi intorno a cui stiamo ragionando, lì lo fa nella forma sintetica e del discorso di un pastore a una chiesa, quindi con alcuni generi letterari propri di questo ragionamento, no? Come un preside che parla ai suoi professori, usa alcuni criteri, ma le questioni che mette in campo sono esattamente queste. Per esempio si pone il problema di come si fa a ragionare nel rapporto tra Gesù, la sua proposta e la comune umanità degli umani in cui siamo, che è esattamente una delle questioni intorno a cui stiamo riflettendo. Quindi non ci sentiamo distanti da questa riflessione. In particolare nel discorso si dice una questione, adesso la riassumo con parole mie, non la trovate così, non vorrei attribuire a Francesco qualcosa che è mio, ma insomma, che è importante per noi, e che è questa, no? Riflettere sull'uomo a partire dalla scrittura ha sempre un po' il rischio di usare o un metodo deduttivo. Gesù ci dice come deve essere l'uomo, come un uomo per bene, allora pigliamo tutti i pezzi e diciamo l'uomo è creato da Dio, l'uomo deve essere in relazione con Dio, l'uomo non è solo la carne, la materia, ed è la logica deduttiva che per secoli è stata usata, no? Si guarda nella scrittura cosa è giusto e si deduce, no? E solo che questa cosa qua funziona nella misura in cui è accettata dalla comunità degli umani una autoevidenza, cioè tu gli dici così e ti dicono ah sì capisco, è vero, no? Tutti desideriamo questo, tutti vorremmo essere qui, no? Il problema del cambiamento d'epoca è esattamente questo: non c'è più questa autoevidenza. Quando diciamo comune umanità, il fatto che tutti siamo uomini e donne e siamo su questo pianeta, non è più automatico che questo significhi abbia le stesse conseguenze per tutti. Credo che gli avvenimenti dell'ultima settimana ci hanno fatto a tutti riflettere su questa questione qui. La nostra tentazione sarebbe di dire di chi si fa saltare in aria, di chi uccide in questi modi inspiegabili, inspiegati, eccetera, di dire sono pazzi, sono fondamentalisti, sono, cioè di metterli al margine della comune umanità. Il problema è che questi sono uomini e donne, come noi, uguali, nel bene e nel male, e che probabilmente ciascuno di noi, posto in certe condizioni, sarebbe capace di altrettanto male. Non c'è più una comune evidenza su confini, comprensioni, logiche di ciò che chiamiamo comune umanità. Questo è il cambiamento d'epoca. E non è un cambiamento d'epoca così secondario, perché esattamente quando discutiamo questa faccenda qua, discutiamo l'ABC, cioè gli elementi fondamentali a partire dai quali poi ha una logica tutto quello che viene dopo, si fanno le parole, si fanno con le parole le frasi, ci si capisce, ma se non siamo più d'accordo su quali sono le lettere, cioè non possiamo manco cominciare a confrontarci, no? La questione non è dialogare, no? Guardate che per esempio la logica di ciò che succede oggi, penso ai fatti di Parigi, ma del Mali e del Libano, nelle loro differenze e uguaglianze, era oggetto di autoevidenza 500 anni fa. Cioè erano tutti d'accordo che la comune umanità funzionava così, che in nome di Dio si poteva uccidere, anzi era doveroso, che la vita non contasse niente, che non c'era distinzione tra innocenti e colpevoli. Se tu segui l'imperatore o il dio sbagliato, che tu muoia è giusto, punto. Questo era oggetto di una autoevidenza comune, erano tutti d'accordo, cioè non è una novità, solo che il problema è che adesso siamo tutti un po' sfasati, perché non abbiamo più un'autoevidenza in comune. Ci sono uomini e donne che apparentemente ragionano ancora come 500 anni fa, o forse ragionano in un modo molto nuovo, ahimè, con gli stessi effetti di 500 anni fa, altri come noi che pensano di essere molto avanzati perché hanno assunto i valori della rivoluzione francese, del diritto delle persone, del rispetto di tutti. Non so se sto riuscendo a spiegarmi, è esattamente questo un po' il nucleo della questione di fronte al quale siamo. Dunque la logica deduttiva di prendere quello che Dio dice come giusto e trarne delle conseguenze e spiegare a tutti che devono vivere così non è più autoevidente, non solo, ma rischia di funzionare al contrario, rischia di farci diventare dei fondamentalisti, che certo noi forse non spareremmo, però diventiamo almeno dei fondamentalisti verbali, che vogliamo a tutti i costi convincere quell'altro che noi abbiamo ragione e lui è torto, no? Che è meglio comunque rispetto a sparare, va bene lo stesso, cioè le parole non, però non è che sia poi proprio diverso. Dall'altra parte, l'altra logica è dire, non una logica deduttiva, partiamo al contrario, ma anche lì partiamo al contrario, è una forzatura, no? Che cos'è che ci accomuna? Dice, tutti gli uomini desiderano cosa? Se proviamo a dirlo e a dirlo realisticamente, non lo sappiamo più. Appunto, i fatti di Parigi ci fanno dire, tutti gli uomini desiderano vivere, apparentemente alcuni no. Ieri sera qui con la televisione diceva, l'aspettativa di vita di un jihadista è 3 secondi, cioè non ha proprio il problema di sopravvivere, non vuole, non gli interessa, gli interessano altre cose. Allora, anche partire dal basso diventa difficile, e quindi intorno a questo tema stiamo ragionando. Dunque, da questo punto di vista, non stiamo cercando che cosa la Bibbia dice sull'uomo, nel senso di, che ne so, pigliamo i Salmi e si dice l'uomo prudente è quello che ha fiducia in Dio, perché sì, questo è vero, lo crediamo, ma il problema è come facciamo a dire questa cosa in un modo che sia significativo in un tempo, in un luogo in cui non sappiamo più che cos'è che definisce la comune umanità. Questo è un po' il problema della nostra, no? E in cui dobbiamo, in un cambiamento d'epoca, non semplicemente essere sicuri di aver ragione, anche perché sempre più aver ragione rischia di essere il motore di fondamentalismi, ma piuttosto essere in grado di mettere insieme dei pezzi che possano essere inclusivi, cioè trovare delle questioni che, offerte e condivise, possano far dire a molti, se non a tutti, ah, però interessante. Se ci pensate un attimo, questa è l'operazione che sta facendo Francesco, no? Non delinea una soluzione rispetto ad alcune cose, non dice bisogna fare così o cos'ha, ma prova a creare delle situazioni inclusive in cui molti, anche se partono da principi diversi, anche se credono a cose diverse, possano dire, ah, però, no? Mi piace questo qua, mi piace questo stile, in questa logica mi ci ritrovo. In questo metodo, forse non per le stesse ragioni tue, ma in questo metodo mi ci ritrovo. Forse dovremmo dire, con una battuta, che siamo alla ricerca nella scrittura di un metodo per diventare umani. E di un metodo che possibilmente sia inclusivo, cioè che ci aiuti a trovare dei consensi anche di chi non parte dagli stessi principi, anche da chi non trae le stesse conclusioni. Boh, va bene, faccio particolarmente concentrate a causa di gestione, credo. La prima lezione del mese scorso era sul testo dunque di Genesi 3, cioè su quello che comunemente è conosciuto come il racconto del peccato originale, perché dicevo, non per partire dal peccato, no? Perché dal punto di vista cristiano è sbagliato partire dal peccato, appunto, se vogliamo dire le cose giuste, la cosa giusta è che prima c'è l'atto di creazione, la grazia viene prima del peccato, ma perché esattamente partiamo da un punto che è un punto inclusivo, in cui è difficile non ritrovarsi, e quello che è successo tra l'altra lezione e oggi l'ha ben dimostrato, e questo punto è che il male esiste, che esiste anche quando molti non lo vogliono, quando non si cerca, quando non è determinato, responsabile, che l'esperienza del male in cui si viene coinvolti nonostante noi stessi, anche se uno ha fatto tutto giusto, non ha fatto niente di male, lui personalmente, uno va a mangiare al ristorante, va al bistrò, è in giro per strada, no? E gli arriva addosso una roba, no? Allora, il male esiste, e dunque dicevamo, un primo punto di metodo per diventare umani è prendere atto, quello che dicevo l'altra volta, è del desiderio della cura di sé, cioè che all'origine della nostra esperienza di essere umani nella storia, di abitare la storia, è il desiderio di avere cura di sé, in molti modi, dai più nobili ai più concreti, dalla necessità di mangiare, essere amati, le cose. L'esperienza del male è esattamente il corrispettivo del desiderio della cura di sé, no? Poiché sappiamo che il male esiste, tutti desideriamo che ci sia dato di poter aver cura di noi stessi e di coloro che amiamo, no? Cioè di essere protetti, di difenderci, col pensiero più banale del mondo, che non capiti a noi, no? Che capiti a qualcun altro. Se proprio deve capitare, che capita a qualcun altro, no? Dice no, non bisogna pensare così, è vero, non bisogna pensare così, però è il movimento di fondo, no? Ciascuno di noi avrebbe desiderio di aver cura di sé, e di come l'esperienza del male nasce esattamente dal fatto che nel momento stesso in cui questo desiderio si pone, questo desiderio aver cura di sé, facciamo fare l'esempio del cibo su cui l'anno scorso abbiamo riflettuto a lungo, no? Il gesto di cibarsi è l'atto di dipendenza radicale dal non io, no? Devo mettere dentro di me qualcosa che non sono io, ed ogni volta è un gesto di fiducia che quella cosa mi nutre e non mi avveleni, no? È l'atto proprio di affidamento più elementare che ci sia. Esattamente il gesto di cura di sé nel suo stesso porsi richiede un affidamento, cioè che aver cura di me non vada contro gli altri non vadano contro di me, no? Cioè che in qualche modo l'atto di aver cura di sé pone immediatamente una, l'altra volta citavo il libro di Lafon, Lafon la chiama una tragedia, cioè il fatto che sembra che nella storia non si può aver cura di tutti contemporaneamente allo stesso modo, che se io ho cura di me, desidero una cosa per me, qualcun altro la deve pagare. La dico in modi molto semplici, ma diciamo, questa era un po' la riflessione da cui siamo partiti, e questo forse è il punto più inclusivo e più semplice da cui, forse è l'unica esperienza che abbiamo davvero tutti in comune nella storia, cioè che ognuno di noi desidera aver cura di sé, e che ogni gesto di cura di sé pone immediatamente, implicitamente, parzialmente un limite a un altro, no? Una difesa, per il semplice antica questione che ciò che mangio io non può essere mangiato da un altro, no? E non c'è mai in assoluto cibo per tutti, non so, no? Questo è un po' il primo tassello che mi pare la scrittura ci dice, ce lo dice a Genesi 3, cioè prima dice una cosa su Dio: Dio crea il mondo per amore, va bene, siamo contenti, ma non è un dato particolarmente inclusivo. La seconda cosa che dice tutta la scrittura, dopo aver detto una cosa su Dio, su di noi, dunque la prima che dice su di noi, dice aver cura di sé e il desiderio di tutti, ma è un problema. Perché ha una struttura relazionale, perché nessuno è solo, perché c'è un... si potrebbero fare 10.000 esempi, perché sono gli esempi della vita quotidianissima, cioè adesso citavo gli eventi di questa settimana perché mi pare che non possiamo far finta che non siano successi, ma nelle vite di ognuno di noi questa cosa si vede praticamente in ogni gesto, no? Il tempo che dedico a me, devo avere del tempo per me, no? Frase in genere delle mamme in famiglia o delle donne in famiglia: non è possibile che io non abbia mai un tempo per me, e la sensazione è che il tempo per me è un tempo rubato ad altri, cioè, per fare un esempio proprio banale. E da lì in poi, no, tutte le volte come se ci fosse un... ma non quando siamo cattivi, anzi, quando siamo cattivi va meglio, perché se io di te me ne frego, il tempo che ho lo uso per me e te a quello che te pare non mi importa niente. È più difficile se ci vogliamo minimamente bene, perché non posso fregarmene di te, ma non perché qualcuno mi obbliga, ma perché si autoimpone il fatto che io mi sento in colpa. Non so se riesco a spiegare. Quindi, a partire da questa esperienza primaria, entriamo nel secondo così tassello, che è quello di stasera, che è un testo che io amo moltissimo, ma è un testo anche un po' duro, almeno nel linguaggio, è strano, però è un testo che amo molto, un testo profetico, dal capitolo primo di Geremia, e che ho intitolato La parola che interrompe, come sentirete, ragionandoci un po' su, ritroverete tantissimi temi di chi frequenta l'Elezzo oppure insomma, ha avuto occasione di parlare con me o di leggere cose mie, li ritrova tutti e si capisce, cioè, come dire, il rapporto tra me e questo testo è molto intenso, non da ieri, insomma, da tanto tempo, e lo trovo un testo decisivo perché mi pare, come dire, solo Genesi 3, se ci fermassimo lì, è un testo paralizzante, ci dice la verità ma non ci dice cosa fare. Geremia continua a dire la verità ma ci dice anche cosa si potrebbe fare, ecco, per dirvi il rapporto tra i due testi. Allora, il testo dice così: parole di Geremia, figlio di Chelchia, uno dei sacerdoti che risiedevano ad Anatot, nel territorio di Beniamino. A lui fu rivolta la parola del Signore al tempo di Giosia, figlio di Amon, re di Giuda, l'anno tredicesimo del suo regno, e successivamente anche al tempo di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda, fino alla fine dell'anno undicesimo di Sedecia, figlio di Giosia, re di Giuda, cioè fino alla deportazione di Gerusalemme avvenuta nel quinto mese di quell'anno. Mi fu rivolta questa parola del Signore: prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato, ti ho stabilito profeta delle nazioni. Risposi: ahimè, Signore Dio, ecco, io non so parlare perché sono giovane. Ma il Signore mi disse: non dire sono giovane, tu andrai a tutti coloro a cui ti manderò e dirò e dirai tutto quello che io ti ordinerò. Non aver paura di fronte a loro, perché io sono con te per proteggerti, oracolo del Signore. Il Signore stese la mano e mi toccò la bocca. E il Signore mi disse: ecco, io metto le mie parole sulla tua bocca. Vedi, oggi ti do autorità sopra le nazioni e sopra i regni, per sradicare, per demolire, per distruggere, per abbattere, per edificare, per piantare. Mi fu rivolta questa parola del Signore: che cosa vedi, Geremia? Risposi: vedo un ramo di mandorlo. Il Signore soggiunse: hai visto bene, perché io vigilo sulla mia parola per realizzarla. Mi fu rivolta di nuovo questa parola del Signore: che cosa vedi? Risposi: vedo una pentola bollente la cui bocca è inclinata da settentrione. Il Signore mi disse: da settentrione dilagherà la sventura su tutti gli abitanti della terra, poiché ecco, io sto per chiamare tutti i regni dal settentrione, oracolo del Signore. Essi verranno e ognuno porrà il proprio trono alle porte di Gerusalemme contro le sue mura, tutti intorno e contro tutte le città di Giuda. Allora pronuncerò i miei giudizi contro di loro per tutta la loro malvagità, poiché hanno abbandonato me e hanno sacrificato ad altri dei e adorato idoli fatti con le proprie mani. Tu dunque stringi la veste ai fianchi, alzati e di loro tutto ciò che gli ordinerò. Non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. Ed ecco, oggi io faccio di te come una città fortificata, una colonna di ferro, un muro di bronzo, contro tutto il paese, contro i re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti, oracolo del Signore. Questo è il testo, che è un testo, dicevo, che mi si è adatta molto, un testo aggressivo, un po' incazzato. Non è un testo dolce, sereno, è un testo durissimo. Il testo del libro di Geremia, questa parte del libro di Geremia è dell'epoca della deportazione in Babilonia. La profezia, che come sempre voi sapete, i profeti sono ex post, cioè non è che prevedono, ma ridescrivono in qualche modo come cosa è successo in chiave di futuro, perché da ciò che succede se ne tragga la conclusione, perché non ci si limiti a subire quello che è successo. Quello che in questo testo qualsiasi esegeta vi dice è preannunciato / interpretato, nel senso che è già successo quando è scritto, è l'invasione, la caduta dei regni di Giuda e di Israele e poi la conseguente deportazione. diciamo, si descrive un tempo di crisi politica, un paese che dopo tutta la lunga epopea dell'uscita dall'Egitto, la terra promessa, la costruzione del regno, sta storia del regno dura 30 anni e poi cominciano subito a litigare, dopo averci messo 1000 anni a costruirlo, in 30 anni si giocano tutto, cominciano a litigare, si dividono, dopo essersi divisi continuano a litigare e quindi gli altri se ne approfittano, va bene. Questa è una storia fin troppo umana, come dire. Boh. In quell'epoca sorgono i profeti, di cui noi abbiamo varie testimonianze nella scrittura, c'è tutto un gruppo di libri che si chiamano profetici, Isaia, Geremia, Ezechiele, Daniele, poi i profeti minori, che sono esattamente, come dire, la chiave di lettura, no? L'idea di capire che cosa succede nella storia. E spesso i profeti sono in polemica con l'istituzione, cioè non sono di stirpe sacerdotale, asterisco, nota, bisogna sempre ricordare che nel popolo di Israele il sacerdozio non era una vocazione, un servizio che uno sceglieva di diventare sacerdote, ma era un dato, come tutta la struttura di Israele, legato alla nascita. Si diventava sacerdoti perché si apparteneva alla tribù di Levi, no? Non era una scelta, era un gruppo, era esattamente quella che chiameremo oggi una casta, no? Che non dipendeva dalla scelta dei singoli, no? E nessuno che non fosse della tribù di Levi poteva diventare sacerdote. Quindi spesso i profeti, da tipo Movimento 5 Stelle, se la pigliano con la casta dei sacerdoti. In questo caso Geremia è un caso particolare, perché Geremia, figlio di Chelchia, è uno dei sacerdoti. Cioè, all'interno di questo gruppo c'è questa figura, Geremia. Questo per dire il testo a cosa si riferisce concretamente e quello che, diciamo, un buon esegeta vi direbbe di questo testo. Ma noi lo leggiamo in un altro contesto, in qualche modo, no? Non nel contesto della descrizione storica della vicenda di Israele. La prima cosa è questa: si comincia, come spessissimo nella scrittura, molto spesso nei Vangeli, ma anche nell'Antico Testamento, con la collocazione dei nomi, dei luoghi e dei tempi. Qui addirittura sono 3 versetti interi, si dice parola di Geremia, figlio di, che stava lì al tempo di, nell'undicesimo anno, fino a, eccetera, eccetera, fino alla deportazione di Gerusalemme avvenuta nel 5° mese di quell'anno. Cioè si colloca in modo molto specifico storicamente la questione. Questa è una caratteristica di alcuni generi di libri antichi, perché per noi oggi basta accendere il computer per controllare tutti i calendari possibili e immaginabili. Nell'antichità i testi venivano collocati storicamente in base a chi era re, eccetera, per avere un riferimento, no? Anche perché ci si spostava di 40 chilometri e gli anni erano contati in un altro modo, c'era un altro calendario e quindi era un po' complicato. Allora sì. Però c'è anche un senso molto più profondo, mi pare, per me almeno, ed è che il punto di partenza di ogni riflessione possibile è avere un nome, un luogo e una data, cioè è sapere qualcosa di sé, per dirla come lo diremmo noi oggi. Avere una consapevolezza del proprio nome, del proprio luogo e della propria data, anche quando il proprio nome è un nome in sé ambivalente, come quello di Geremia, sacerdote che diventa profeta, ma avere la faccia di dire: bene, io sono qui, sono questo ed è adesso, e avere il senso che questo segnala l'essere un soggetto, ma contemporaneamente segnala che siamo in un processo, no? Qui il dato è molto chiaro. L'anno 13° del regno e successivamente anche al tempo di Joachim fino all'anno 11°, cioè fino alla deportazione, c'è un tempo da percorrere, le cose non sono puntuali. Io oggi sono qui, sono questo è il mio nome è anche un'ambivalenza, ma detto ciò, fino a quando e come questa cosa evolverà non lo so. Cioè, questo è solo un pezzo, io non sono tutto qui, io non sono solo questo. Insisto molto su questo perché io credo che questa questione qui è la condizione di tutto quello che viene dopo, è proprio il luogo di partenza, e credo anche che questo sia uno dei nostri problemi contemporanei, nel ritrovare i tasselli di un metodo comune per diventare umani, che parliamo o per assoluti, è così, questo è un valore, o per relativi impersonali. Secondo me sì, ma te chi? Te con quale competenza, in quale luogo, in quale punto del tuo processo, no? Allora, o ci sono gli assoluti o ci sono i relativi impersonali, e tra assoluti e relativi impersonali non c'è spazio per un consenso. Cioè, uno dei modi in cui si può ricostruire qualcosa di comune è la consapevolezza di ciascuno di essere un parziale e il tempo necessario a cambiare. E il tempo non è sempre dato, non è sempre dato tutto il tempo che serve, per cui bisogna approfittare di quello che c'è. E in questo senso tutto il tema scritturistico del Kairos, del tempo favorevole, la scrittura lo ripeto ogni due per tre, no? Oggi è il giorno favorevole, no? Quando distribuisco la bibliografia del corso agli studenti, le bibliografie del corso agli studenti, metto sempre all'inizio una citazione del Pirkei Avot, che è un commentario del libro, dei libri della Torah, dell'Esodo in particolare, molto antico, del V secolo, un commentario ebraico evidentemente, e la citazione dice: non dire studierò domani, potresti essere morto. E così è incoraggiante rispetto agli studenti. Però, come dire, è un tema ricorrente nella scrittura, no? Che bisogna studiare oggi, no? Perché esattamente i processi richiedono tempo, ma il tempo non è un bene infinito. E quindi bisogna usare il tempo che si ha. Allora, un nome è un soggetto perché bisogna sapere di sé. Senza questo non c'è niente, bisogna sapere di sé, sapere della propria parzialità e del fatto che non servono degli assoluti né dei relativi generici, indistinti. Servono dei parziali riconoscibili. E poi c'è questo che è un refrain che torna in tutto il testo: mi fu rivolta la parola del Signore. Ogni 3-4 versetti c'è questa espressione, alternata con: allora io dissi, dirai loro quello che ti ho detto. È un'ossessione, cioè questo è un testo sulla parola. Che è sempre in primo luogo una parola ricevuta. Nessuno mai prende l'iniziativa di parlare per primo, nel senso che se parlo per primo è perché una parola tacita me lo consente, cioè perché rilevo le condizioni che consentono di parlare, perché parlare è un gesto rischioso, è un gesto di abbassamento delle difese, di apertura, no? E l'operazione opposta al cibarsi, fai uscire un pezzo di te e lo affidi al mondo. Cibarsi è un pezzo di non me che io introduco dentro di me, parlare è sempre un pezzo di me affidato al mondo, e ci va fiducia, ci va coraggio, servono delle condizioni. Quindi la parola è sempre in primo luogo rivolta da qualcun altro, anche quando è tacita, no? Cioè è la creazione di condizioni che non sono in sé parola propria, ma che mi consentono di prendere una parola, di rischiare una parola, no? E la parola che viene rivolta a questo parziale collocato che è Geremia, a questo che sa il suo nome, che sa qualcosa di sé, è una parola che nasce da una tragedia, fino alla deportazione di Gerusalemme, cioè da una cura di sé che va a conflitto con i progetti del grande re, eccetera, no? Di un bene che non è possibile perseguire. Allora, questi tre versetti iniziali mi sembrano veramente il quadro della nostra comune umanità, no? Mentre ripensavo questo testo per prepararlo, appunto in questa settimana passata ci sono state le vicende ben note, e pensavo che questi tre versetti, in un modo molto particolare, ma ci dicono esattamente che cosa è successo venerdì a Parigi, in un modo non da tal show troppo polemico, no? Né di grande attualità o di analisi politica, ma ci dicono esattamente che cosa è successo. Il versetto 4, casomai ci fossimo distratti un attimo, dice: mi fu rivolta questa parola del Signore. L'aveva appena detto, quindi contenutisticamente non serviva ridirlo, ma lo ridice, no? Quello che succede in questa tragedia è una parola rivolta. La parola interrompe, la parola crea, è la parola di Dio creatore che dice sia la luce, e la luce fu. Dunque una parola che cambia la realtà, una parola potente. È una parola che, come tante volte abbiamo riflettuto, cerca le parole per dirlo, è una parola che appunto è l'atto di affidamento di me all'esterno. La parola del Signore che viene rivolta è: prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato e ti ho stabilito profeta delle nazioni. È la sintesi di Genesi 1, dell'atto di creazione di Dio, no? Quando Dio dice: prima di che tu uscissi alla luce io ti conoscevo, no? Ma è anche contemporaneamente, in qualche modo, l'atto con cui ciascuno di noi è riconosciuto dal mondo, no? C'è qualcosa prima di noi, no? E non faccio ragionamenti metafisici, cioè c'è qualcosa prima di noi, vuol dire nasciamo in una famiglia, in una cultura, in una civiltà con delle potenzialità, con una certa situazione economica, in una casa dove ci sono dei libri o non ci sono, dentro degli stili educativi. Non nasciamo mai da zero, siamo conosciuti nel grembo materno. Prima che usciamo alla luce siamo in qualche modo già consacrati, no? Cioè la nostra illusione è che scegliamo tutto, passiamo la vita a renderci indipendenti da ciò che ci ha conformato all'origine, no? A tentare di distinguerci, per scoprire spesso verso tarda età che ci siamo distinti molto poco e che assomigliamo tragicamente alle nostre madri o ai nostri padri, no? Voglio dire, prima di uscire alla luce noi riceviamo. E già qui il dramma è che non riceviamo tutti le stesse cose, non è lo stesso nascere qui o in Mali, non è la stessa cosa, c'è poco da fare, non è la stessa cosa, no? Ma qui si aggiunge un terzo elemento molto più interessante. Ti ho stabilito profeta delle nazioni. C'è qualcosa che in qualche modo è deciso per noi, e quello che qui è deciso, almeno nel caso di Geremia, è che deve essere uno che parla. E anche qui c'è un grande elemento di comune umanità. Siamo tutti stabiliti profeti. Ci abbiamo questo dono e maledizione di una parola possibile, di una parola potente, che come quella dei profeti è una parola di interpretazione del reale, che guarda, cerca di capire, interpreta, giudica e si ricolloca in base a questa parola. risposi: ahimè, Signore Dio, ecco, io non so parlare perché sono giovane. Meraviglioso, perché esattamente tutti i profeti rispondono così. Da Mosè in poi, tutti nella scrittura dicono: no, ma mandarone, io balbetto, no, non so parlare. Tutti abbiamo il mito che l'età, l'unica età veramente felice della vita è l'infanzia, che è definita esattamente, a partire dal termine latino, come l'età di chi non sa parlare, l'infans, non ha parola, perché parlare è un casino, cioè, se uno parla è un casino, perché appunto è un atto di affidamento al mondo, di conseguenza ha dei prezzi, costruisce realtà, sposta cose, no? E dunque l'età dell'innocenza è l'età dell'infanzia, no? Si è innocenti solo finché non si parla. Quando si parla, il gioco dei sensi di colpa comincia e non finisce più. E dunque tutti abbiamo la stessa reazione: no, io, ma perché? No, no, ero qui di passaggio, cioè, non so parlare, non so parlare, non chiedete a me, no? Non chiedete a me. La sottrazione al proprio nome, al proprio luogo, alla responsabilità di essere profeta e sacerdote, ambiguo nel, fino alla deportazione di Gerusalemme, uno dice: no, no, ma io ero qua per sbaglio. E la scusa di Geremia è molto carina: io sono giovane, io piccolo, come dice il buon Davide, in alcuni casi, io sono piccolo, no? È interessante questa cosa, dice che per esempio la scrittura aveva una mitologia rispetto ai giovani opposta alla nostra: i giovani sono sventati e incapaci, dunque essere giovane è una buona scusa, eh? Noi siamo al contrario, sono i vecchi che sono sventati e un po' rimbecilliti, i giovani invece sono il futuro dell'umanità e tutte quelle storie lì, no? E quindi mettiamo addosso alle spalle dei giovani la responsabilità di una parola, eh? Ma qui il problema non è giocare a chi ha meno responsabilità, qui il problema è pigliare sul serio la parola. Ma il Signore gli disse: non dire io sono giovane, tu andrai da tutti coloro a cui ti manderò e dirai tutto quello che ti ordinerò, non aver paura di fronte a loro. E qui ci sono le tre componenti fondamentali di ogni atto di parola: andrai, perché un atto di parola è un atto di movimento, sempre, di messa in cammino, di inizio di un processo, se volete, perché io dico delle parole con delle migliori intenzioni, ma cosa succede dopo? Sfugge al mio dominio, va per la sua strada, cammina. Secondo, tu andrai a tutti coloro a cui ti manderò. Cioè, non scegliamo il destinatario, le nostre parole hanno destini, non destinatari. Cioè, vanno a finire dove gli pare, sono mandati da altri. E terzo, non aver paura. Siccome poi viene ripetuto ancora, sorge il sospetto che la paura è strettamente collegata alla parola. Perché la paura è l'anticipazione di un futuro che non c'è, no? Quando siamo in un guaio non abbiamo paura, possiamo avere dolore, rabbia, essere spaventati, arrabbiati, sapere cosa fare, non sapere cosa fare, possiamo essere confusi, ma non abbiamo paura. La paura anticipa, riguarda qualcosa che non è ancora reale. Per questo è equiparata al demonio nella scrittura, perché è un'illusione la paura, anticipa, no? Crea quello che non c'è, no? Ti fa fare tutta la casistica possibile di tutto il tragico che può succedere, ti fa sprecare un sacco di energie per 98 cose che non accadranno, no? E per questo la paura è figlia, cugina prima, non so, strettamente collegata alla parola, perché la parola crea paura, può creare paura. mentre entravamo, non so più con chi, con loro, si diceva, è buffo, no? Oggi il telegiornale c'era queste raccomandazioni, tutti ci dicono no, ma bisogna stare tranquilli, non bisogna dare la vinta, bisogna vivere esattamente come prima degli attacchi terroristici, virgola, e poi cominciano, no? È successo questo, è successo quello, bisogna avere, cioè, la metropolitana è pericolosa, questo è pericoloso, vanno avanti 40 minuti a spiegarti tutte le cose tremende che possono succedere e poi ti dicono però bisogna stare tranquilli, non bisogna cedere alla paura, no? Allora, le parole creano realtà, no? La nostra civiltà è costituita sulle grandi narrazioni e la nostra crisi è sulle crisi delle grandi narrazioni, non abbiamo più una narrazione condivisa, no? Le parole creano paura, ma anche le parole vincono la paura. E poi magari sì, l'ultimo pezzo lo farò di corso perché ho fatto molto tardi, ma il brano lo richiede. C'è questo bellissimo piccoli versetti su cui gli esegeti si sono scervellati. Il Signore stese la mano e mi toccò la bocca. Ecco, io metto le mie parole sulla tua bocca. Vedi, oggi ti do autorità sopra le nazioni, sopra i regni, per sradicare e demolire, per distruggere e abbattere, per edificare e piantare. Poi mi fu rivolta questa parola: che cosa vedi? Risposi: vedo un ramo di mandorlo. E il Signore aggiunse: hai visto bene, perché io vigilo sulla mia parola. Testo strano, primo perché lo leggiamo in traduzione, e mandorlo e vigilare, con la variazione solo di una vocale, sono la stessa parola in ebraico, e voi sapete che gli ebrei non scrivevano le vocali. Quindi si poteva leggere in un modo o nell'altro, perché le vocali non erano scritte e hanno la stessa parola tranne una vocale. Allora Geremia vede un mandorlo e il Signore dice: vedi bene perché io vigilo. Ma questo è costruito su un gesto: il Signore stende la mano e mi toccò la bocca. Nel programma di quest'anno, all'inizio, abbiamo messo una citazione tratta da quel mirabile libro di Sonnet, che è La scorciatoia divina, che dice così: quando Rashi, che è un grande commentatore del libro della Genesi, uno storico commentatore ebraico molto studiato, quando Rashi commenta che soltanto per Adamo le mani divine sono venute in soccorso alla parola creatrice, se voi leggete il racconto di Genesi, Dio crea tutto solo con la parola. Quando deve creare l'uomo, dice sia la luce, la luce fu. Dice siano i cieli sopra divisi dai cieli sotto, e così via. Poi arriva l'uomo e gli tocca usare le mani. Deve fare una cosa col fango. Non basta la parola. Non può dire sia l'uomo e l'uomo fu. Almeno nel racconto. Allora, questa piccola riga dice: quando Rashi commenta che soltanto per Adamo le mani divine sono venute in soccorso alla parola creatrice, fremo per il tocco di Dio sulla mia pelle, del palmo che sul mio torso aderisce alle distensioni del respiro e all'ostinazio del cuore. Sulla pagina bianca, sulla pagina biblica, spalancata, si è posata leggera la mia mano. Mi sembra che qui il Signore stese la mano e mi toccò la bocca. C'è un grande mistero di relazione, una figura bellissima. La relazione non si fa con le parole. La parola interrompe, crea, apre, ma ci vanno le mani per fare relazioni. Bisogna toccare una bocca per dare parola a un altro. Cioè ci va una vita tutta intera. Noi abbiamo un'eccessiva fiducia nella parola, lo dico in modo veloce perché è tardi, ma pensiamo che se io ti spiego e tu capisci e sei d'accordo, il gioco è fatto. Solo che non è così, perché io ti spiego, tu capisci, sei d'accordo, ma la vita non è ancora cambiata, perché poi ci vanno le mani. Devono succedere delle cose che senza quella parola non succederebbero. ma a cui la parola da sola non basta. Il Signore stese la mano, mi toccò la bocca, ecco, io metto le mie parole sulla tua bocca. Ti do autorità. E l'autorità non è per insegnare, perché di per sé, secondo la nostra logica, ti do autorità perché tu possa spiegare. Invece no, l'autorità è data per le mani, per sradicare e demolire, per distruggere e abbattere, per edificare e per piantare. L'autorità è data per delle cose da fare. E poi appunto c'è questo bel dialogo sul mandorlo. Cosa vedi? Vedo un mandorlo, no? Anche qui mi faccio aiutare velocemente da una citazione di un testo che mi piace molto, che dice così: il crollo degli orizzonti culturali del passato può provocare smarrimento e funesti presagi solo in chi aveva, sulla spinta della tradizione, identificato il suo mondo con il mondo, la sua civiltà con la civiltà, la sua salvezza con la salvezza. Nei veri credenti, invece, quel crollo suscita la lieta scoperta di nuove possibili dilatazioni e porta alla luce del sole la naturale capacità dell'uomo a trascendere se stesso, morendo al proprio particolare, per dar corpo a una forma più universale di convivenza fra gli uomini. È l'ethos del trascendimento che oppone all'imminente eruzione del fuoco il ramoscello di mandorlo. Qui la citazione di Isaia, perché il mandorlo torna nel libro di Isaia e fermerà il fuoco della distruzione, segno che la vigilanza, no? Che oppone all'imminente eruzione del fuoco il ramoscello di mandorlo, alla morte incombente la fragile possibilità di una vita diversa. Io credo che noi siamo qua, cioè che questa è la questione, che c'è una parola che interrompe e che siamo di fronte a un crollo che rischiamo di confondere come il crollo di tutto, perché è il crollo del nostro mondo, del nostro modo di capire l'umanità, eccetera, e quindi noi non ne abbiamo un altro, ci sembra che crolla tutto, e che siamo chiamati a opporre un ramoscello di mandorlo, cioè a immaginare che la fine, che la morte al mio modo particolare apre una possibilità più inclusiva, più sostanziale, che la parola interrompe, ma interrompendo crea uno spazio possibile. Di tutti gli ultimi versetti richiamo solo due cose. Da una parte, allora pronuncerò i miei giudizi. In questo scenario apparentemente catastrofico c'è un giudizio. La parola non è solo una parola di benedizione, la parola è una parola che si prende la responsabilità di una valutazione, che dice una cosa, che dice così no, così sì. E dall'altra parte questa scena finale di distruzione si conclude con: oggi io faccio di te una, come una città fortificata, una colonna di ferro, un muro di bronzo. Da qui faccia di bronzo. No, è vero, l'espressione, il modo di dire viene da qua, eh? Cioè di uno che non reagisce, no? Che è refrattario alla parola degli altri, che, per cui la parola non ha valore, no? Ti faranno la guerra ma non ti vinceranno. La parola interrompe, la parola non è solo una cosa carina del dialogo, parliamo e ci capiamo. La parola costruisce città fortificate, colonne di ferro, muri di bronzo, perché è figlia di un giudizio, perché è l'assunzione di una parzialità, ma ogni volta rientra nel gioco del ramo di mandorlo, cioè costruisce un muro di bronzo sapendo che potrà essere abbattuto, perché quello è il mio muro e forse deve morire perché possa nascere un'altra cosa. Siamo abituati a non immaginare che le cose possano, a volte debbano, finire. Per noi ogni fine è un dramma. ma semplicemente questo non è vero nella vita. Abbiamo dovuto finire di essere bambini per poter diventare adulti. Abbiamo dovuto abbandonare la totalità delle possibilità adolescenziali quando uno poteva fare l'astronauta, il pompiere, il ballerino, e per poter diventare quello che siamo, nel bene e nel male, forse con qualche rimpianto anche. Ma ciò che diventa reale è sempre segnato da una fine, ma è sempre contemporaneamente un ramo di mandorlo, cioè qualche cosa che apre un nuovo scenario possibile. E la vera differenza si dà se questo nuovo scenario è inclusivo o esclusivo, cioè se sta sotto il regime della parola, di una parola condivisa che interrompe per rilanciare, o se non sta sotto lo scenario della parola, interrompe e basta e finisce lì. Mi fermerei qui. Ah no, concludo ancora con una piccola frase che ho letto recentemente, poi sono andato a cercare perché non era segnalata la fonte e ho scoperto che non c'è la fonte, nel senso che è una frase attribuita a San Francesco, ma in realtà non è storicamente provata che sia di San Francesco, però è tramandata da tempi antichissimi come una frase autentica di San Francesco, e che mi sembrava la conclusione ideale di tutta questa roba, che mandando i suoi frati poco prima di morire pare abbia detto, la leggenda dice, abbia detto loro: predicate il Vangelo e se proprio è necessario e non avete un altro modo usate anche le parole. Bellissimo, lo trovo meraviglioso. E quindi mi sembra la buona conclusione di questo testo: predicate il Vangelo e se proprio non avete un altro modo usate anche le parole. Ok.